Ciao, ti presento Jack.
Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cara ascoltatrice. Venerdì ce l'abbiamo quasi fatta anche a sto giro, anche se oggi si prevede giornata complicata negli spostamenti. Guardate che bello, uno di quei venerdì da sciopero totalone, partire da Trezzo sull'Adda per arrivare in radio. E aggiungeteci due incidenti nel tratto autostradale Trezzo-Monza e l'autostrada chiusa. Quindi per me essere già qua in questo momento è un primo grande risultato e ne sono molto contento. Anche perché venerdì è giornata di nuove uscite e qualcosina di nuovo ascolteremo. Poi lunedì torna al cinema Stop Making Sense, arriva per 3 giorni nei cinema in Italia. E noi ne parleremo con Alba Solaro. E poi arriva Emmanolde fuori da oggi con un nuovo disco e arriva qui fisicamente, armata di chitarre e della sua splendida voce. Quindi un sacco di cose e meno tempo per farle. Cominciamo, va. 331-6214-013. 331-6214-013 è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram. Se volete scriverci in diretta, diretta@popolarenetwork.it, se lo volete fare via mail. Cominciamo con lo schiarirci la voce e poi cominciamo proprio con una nuova uscita. È arrivato un doppio nuovo singolo di Georgia Smith, come quando una volta uscivano i 45 giri, il lato A e il lato B. Il lato A è Loving You, insieme alla sua bellissima voce c'è Maverick Sabre. Secondo il mio modesto parere, davvero un bellissimo brano. E quindi oggi Jack, il Jack di questo venerdì pomeriggio, comincia così. Even though I tried, even though I cried, even though I made mistakes, but they were for you. After all I've seen, you treat me badly. I can't wash away your sweetest taboo. And I finally found myself, and I'm tied to the wreckage of you. Terrified that I'm under your spell. Don't wanna lose. I keep on loving you. I keep on loving you. I keep on loving you. Got all of me in misery, and I keep on loving you. I keep on loving you, but all of me has fallen. Even though I tried, even though I cried, even though I broke myself, I broke me for you. And even all those times I let you cut away my wings, now I'm flying back to misunderstood. And I finally found myself, and I'm tied to the wreckage of you. Terrified that I'm under your spell. Don't wanna lose, don't wanna lose. And I keep on loving you. I keep on loving you. I keep on loving you. Got all of me
E questo è il microfono giusto. Questo è il nuovo singolo firmato Georgia Smith insieme a lei, Maverick Saber, Loving You, uno dei due, dicevamo, lavori usciti oggi della cantante inglese, una delle due nuove uscite che formano questo suo, tra virgolette, singolo un po' vecchio stile, con il lato A e il lato B. 14:07 minuti, Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Veniamo a parlare, come vi dicevo, di Stop Making Sense dall'11 al 13 novembre al cinema, il che vuol dire dal lunedì a mercoledì. Arriva film o documentario o serata, se vogliamo, che riprende il live dei Talking Heads del 1983, ripreso da Jonathan Demme, che insomma lo ha trasformato in un vero e proprio evento. 40 anni da quel momento, ormai in realtà suonati, e finalmente abbiamo l'occasione di andare a godercelo nei cinema per parlarne, per capire di cosa stiamo parlando e capirne anche un po' la portata. Abbiamo con noi Alba Solaro. Ciao Alba.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori di Jack, di Radio Popolare. Eccoci qua, peraltro mi fa venire in mente il fatto che il film torna nelle sale, nei cinema, rispettando quello che era stato il desiderio sin dall'inizio dei Talking Heads. Cioè, loro da subito con Demme avevano detto: questo film lo potete vedere solo nei cinema, non lo potete, esatto, vedere in televisione, non lo potete vedere, all'epoca non pensavamo neanche ovviamente ai telefonini o tablet o quant'altro, però era proprio, è un prodotto pensato per essere visto nei cinema, e quindi è giusto che torni lì, insomma, con questo restauro, di cui io anche sono curiosissima, perché appunto ho letto le recensioni quando è stato presentato pochi mesi fa a Toronto, che è stata anche l'occasione in cui
per rivederli insieme
si sono rivisti, sì, tutti quanti insieme per la prima volta. L'ultima volta che l'avevano fatto era nel 2002 alla Rock and Roll Hall of Fame. Devo dirti però che, siccome avevo avuto modo, per varie cose, perché era uscita la sua autobiografia, di chiacchierare con Chris Franz, e gli avevo chiesto: ma voi non vi parlate proprio mai? E lui mi ha detto: guarda, in realtà noi ci vediamo per le questioni di business, perché comunque noi dobbiamo continuare a gestire tutto quello che riguarda i Talking Heads, e una delle cose per cui ci siamo dovuti ritrovare attorno ad un tavolo a discutere era proprio la proposta della A24 di far ritornare, di recuperare appunto Stop Making Sense in versione restaurata. Quindi in realtà poi loro dietro le quinte ogni tanto si vedevano, però in pubblico è dal 2002 che non si sono visti, e infatti poi tutti abbiamo cominciato a sognare, come con i REM, no?
Esatto.
Appena si vede la foto, si vede la foto.
Eravamo lì, dai. No. È uscito, diciamo, il lavoro celebrativo con tutte le altre, dai, che ci siamo. E invece Oasis, così, di botto.
Vabbè. E poi c'era pure David Byrne che sorrideva.
Cioè, esatto, gli indizi.
Incredibile.
Gli indizi li avevamo colti, eravamo molto pronti a coglierli, ma li avevamo colti tutti. Ci racconti un po' di Stop Making Sense, del tipo di concerto che è stato,
sì,
e del motivo per cui bisognerebbe andarlo a vedere, anche magari conoscendolo meno.
Sì, guarda, allora, la prima cosa che mi viene in mente da dire, che era una cosa che ci aveva colpito anche, sono abbastanza vecchia da ricordarmi quando arrivò appunto per la prima volta nelle sale, la cosa che colpì tutti subito fu la scelta di Jonathan Demme di girare questo film, cioè, voglio dire, film tratti da concerti ce ne sono una vagonata, milioni, però lui fece una scelta ben precisa, che è quello di raccontare esattamente il concerto, cioè di puntare le sue telecamere su un concerto e non distrarsi mai, cioè seguire quello che succede sulla scena. Di solito tu hai dei documentari tratti da concerti famosi o da tournée dove si girano anche dietro le quinte, si punta ogni tanto sul pubblico, si va a beccare anche il pubblico. Qui invece c'era una scelta molto precisa, perché Jonathan Demme ha detto: qui c'è una storia che accade sul palco, quello che loro hanno messo in piedi è una storia che ha un inizio e una fine, e soprattutto sono 9 persone, perché è la band allargata dal vivo, con anche le coriste, con tutti qua, e sono 9 persone che insieme si divertono in un modo pazzesco e comunicano fisicamente, musicalmente, questa energia e questa gioia. E lui fa un'operazione molto interessante, questo film, ancora adesso, quando è ritornato appunto nella versione restaurata a Toronto, la prima cosa che tutti hanno detto è che ritornava quel senso lì di energia, di elettricità, di roba per cui ti viene voglia di alzarti, non puoi stare seduto neanche al cinema, ti viene voglia di metterti a ballare esattamente come se fossi lì al concerto, perché Dan fa una scelta che va assolutamente controcorrente anche rispetto a quello che era il linguaggio, per esempio, dei video musicali degli anni Ottanta, che invece era molto costruito, molto cinematografico, molto anche pieno di stacchi di ritmo. Lui invece fa pochissimo, fa un lavoro assolutamente minimale, cioè le telecamere sono quasi sempre, sono poche, seguono veramente il concerto con degli interventi minimi, c'è un editing molto molto intelligente, ma pensato esclusivamente per farti esattamente sentire come se tu fossi lì, quindi farti percepire esattamente il tipo di energia di cosa di tutto quello che succede sul palco, in un momento poi peraltro in cui hai a che fare con i Talking Heads, che anche allora erano una band che rompeva completamente gli schemi, perché comunque si muovevano in un ambito, venivano da un posto come il CBGB. Anche il CBGB, se ci pensi, anche tutta l'estetica delle loro radici, dei luoghi da dove arrivano, era un'estetica minimale, era un'estetica che andava in senso opposto al tipo di spettacolarità, diciamo, alla MTV di quegli anni, di quell'epoca. Però quello che li rendeva speciali, anche quando andavano sul palchetto del CBGB, sul palco del CBGB, era il fatto di essere una band che faceva ballare.
Loro,
comunque, a differenza di tutta la new wave, il punk, la musica che girava insomma sul palco del CBGB e comunque a New York in quegli anni, loro assolutamente facevano una musica che non si può far stare fermo. Quindi c'è una scelta registica molto precisa, molto minimale, esattamente come la sequenza iniziale. Non so se fare lo spoiler, se qualcuno non l'ha
visto. All'inizio
la sequenza iniziale è pazzesca, perché già lì si capisce, perché la sequenza iniziale sono semplicemente le scarpe da ginnastica di David Byrne. Cioè c'è il primo piano delle sue scarpe da ginnastica, perché lui arriva sul palco con in mano un ghetto blaster, lo poggia sul palco, dice una frase, adesso io non mi ricordo bene, ma dice qualcosa del tipo della musica da farti ascoltare, una cosa di questo tipo, c'ha una cassetta che voglio farti ascoltare, mette giù il ghetto blaster, lo accende e parte Psycho Thriller. Psycho Killer. Parte Psycho Killer, lui canta Psycho Killer e qui c'è la regia proprio di Dan che fa entrare tutto il resto della band un pezzo alla volta, perché arriva Tina Weymouth, poi arrivano dei tecnici, mi ricordo che mettono insieme la piattaforma della batteria, per cui arriva la batteria, poi arrivano le cantanti, insomma, poi arrivano, piano piano entra in scena tutta la band e nel momento in cui sono tutti quanti insieme sul palco si scatena tutto qua, cioè lì decolla completamente il concerto, quindi questo è piccolo spoiler, spero che faccia venire voglia.
Esatto, non è uno spoiler, lo definirei un antipasto più che uno spoiler, perché poi appunto è tutto il concerto, e quindi per riassumere il punto è sicuramente dirompente all'epoca, anche fuori da un'estetica musicale che era quella video musicale, che era quella che in quel momento veniva trasmessa, e stava anche imponendosi, perché gli anni 80 sono gli anni, no, della svolta di MTV, anche appunto se vuoi estetica, e dall'altro l'immediato doppio effetto, difficile stare fermi, come stare a un concerto vero, e un po' anche effetto DeLorean, perché per adesso i Talking Heads si parlano sì e no quando c'è qualche cosa da limare a livello economico, ma lì erano, insomma, sono tutti sul palco insieme.
Sì, lì sono proprio all'apice, il momento è il momento proprio di grazia assoluta, peraltro appunto è il momento in cui stavano lanciando uno dei loro album di maggiore successo, che era Speaking in Tongues, infatti la canzone è poi un po' simbolo del concerto, era Burning Down the House. Tra l'altro bisogna ricordare anche quella che è la vera star di questo concerto e del film, che è The Big Suit, che è il famoso, la giacca, il completo gigantesco che David Byrne indossa a un certo punto, e che la designer, mi ricordo sempre questa cosa, la designer, di cui perdonatemi, non mi ricordo il nome in questo momento, però lei disse che era più un progetto di architettura che di abbigliamento, e infatti il vestito non sta da, cioè ha bisogno di un telaio per stare su.
E si vede.
Un'armatura, e però vedi che lui poi lo si vede, pur avendo questa specie di armatura, di struttura architettonica addosso, si muove con una fluidità incredibile, perché è come se diventasse un fumetto bidimensionale, però allo stesso tempo è assolutamente fluido, e The Big Suit è veramente l'altra grande star di questo film.
E secondo me, tra l'altro, quel passaggio, e soprattutto The Big Suit da un lato e dall'altro il continuare a muoversi in quel modo di David Byrne, hanno in sé un bel po' dell'estetica anni 80, se vuoi, da quella, diciamo, delle spallone, perché sono davvero impressionanti, allo swingarci sopra in qualche modo, per cui davvero è una cosa da andare a riscoprire, anche quasi come un segno dei tempi, un qualcosa, un qui e ora davvero incredibile. Io ti ringrazio tanto per questa chiacchierata. Alba, sai già che ti romperò l'anima diverse volte in questa stagione, quando ce ne sarà bisogno. Ricordiamolo, quindi, da lunedì a mercoledì, Stop Making Sense, da andare a vedere al cinema. Tu ci torni.
Correte. Io ci torno, e direi a tutti che se poi uno c'ha voglia di ballare, secondo me, spero che non si arrabbi nessuno, ma un po' come succedeva nell'America degli anni 50, quando c'era il film, quello con Rock Around the Clock, nella colonna sonora, i ragazzini si alzavano e ballavano. Secondo me i Talking Heads lo meritano.
Bisognerebbe fare così, facciamo così, voi andate a vedere il film, noi ci andiamo, ci spargiamo per le sale, riconoscerete gli ascoltatori di Jack perché si alzano e ballano, gli altri sono quelli che si lamentano. Grazie Alba.
Grazie a voi.
Direi che ci ascoltiamo Burning Down the House, che hai citato come un po' brano manifesto.
Grazie.
Un super abbraccio. Ciao Alba, grazie.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao, ciao, ciao. E proprio nella versione live da Stop Making Sense, questa Burning Down the House.
Never.
Burning Down the House, Talking Heads, live appunto da Stop Making Sense, torna al cinema e se vi va è a vostra disposizione nelle sale da lunedì prossimo fino a mercoledì. 14 e 23 minuti, noi torniamo alle uscite fresche di giornata, potremmo dire. Veniamo a Vasco Brondi che qualche settimana fa in realtà era uscito con Ascoltare gli alberi, che è un singolo dedicato alla, che, insomma, che invita a fermarsi, a prendersi il tempo all'interno della natura e che in realtà arrivava per i titoli di coda di Fiore Mio, film documentario di Paolo Cognetti. Arriva un altro brano ad arricchire il progetto, che poi sfocerà in un LP in uscita settimana prossima. Il brano si intitola 3000 metri ed è questo.
Lì non cresce niente, né fiori né piante, ma c'è qualcosa di importante. E le montagne ti mettono nella giusta proporzione, insignificante. Cammini sulle creste, salti tra le rocce, hai tutto il tempo per non fare niente. Hai tutto il tempo per guardare l'orizzonte, ce l'avevi scritto in fronte. Che vivere a 3000 metri per te è più facile che vivere con me. Che vivere con me. Lì non succede niente, né mostre né concerti, non ci sono quasi più abitanti. Ma in alta quota hai quei sogni ricorrenti, stupefacenti. Parli con le aquile molto sinceramente. Cammini nella neve senza lasciare impronte, senza lasciare al mondo proprio niente, ce l'avevi scritto in fronte, che vivere tra le pietre per te è più facile che vivere con me.
Metri, come dicevamo, dal LP in uscita che si intitolerà proprio Ascoltare gli alberi, musiche e canzoni ispirate al film Fiore Mio di Paolo Cognetti, che uscirà venerdì prossimo e vedremo insomma cosa vi troveremo dentro, ma la firma è quella di Vasco Brondi, quindi siamo abbastanza in una botte di ferro. Adesso arriva un minuto e mezzo, un minuto e 42 per la precisione, voglio essere onesto con voi, di pubblicità. Intanto io mi trasferisco di sotto perché c'è Emma Nold che ci ha raggiunto per parlare del suo ultimo disco e per cantarcene un pochino. State lì.
Questo è Jack, Radio Popolare.
Thank you. sai cosa vuoi avere. Tu fai e non sai che chi fa può sbagliare. E tu hai una vita che sbagli, che rompi i bicchieri e lasci decidere gli altri. Tu hai una vita che sbagli, che per non deludere gli altri preferisci deludere te. Ma come puoi essere quello che vuoi? Se vuoi colorati i capelli, metti un vestito rosso o mascheriamoci da sirene. Ora puoi essere quello che vuoi, che ci importa di loro? Tu ridici e lasciali guardare, freghiamocene di tutto. Casa tua si immaginava, e diglielo che si cambia per amore, ma non si cambia chi si ama. Diglielo adesso, fallo davvero, urlerai te, voleranno divani. Ma sarà bello mangiarsi il cielo invece che mangiarsi le mani. Ora puoi essere quello che vuoi. Se vuoi colorati i capelli, metti un vestito rosso o mascheriamoci da sirene. Ora puoi essere quello che vuoi, che ci importa di loro? Tu ridici e lasciali guardare, freghiamocene di tutto. Ora puoi essere quello che vuoi, sì.
Emma Nolde live su Radio Popolare, questa era Sirene, ben ritrovata Emma.
Grazie.
Che bello averti ancora qua. In realtà fuori onda un po' di cose te le ho già dette, che non voglio ripetere così come sono in onda, perché poi la gente deve andare ad ascoltarselo il disco. Però arrivi con questo tuo nuovo lavoro, nuovo Spazio-Tempo tra l'altro, il titolo del lavoro, un disco pregno per un sacco di ragioni, perché ci sono tante storie dentro, c'è una fotografia che come immagine è qualcosa di statico, ma in realtà c'è un sacco di movimento in questo disco, ci sono un po' di voci, c'è tanto lavoro anche sul suono. Andiamo con ordine.
Ok.
Da dove sei partita per questo progetto?
Sì, allora noi siamo partiti a scriverlo quando il mio disco precedente ancora non era uscito. Io avevo appena finito di registrarlo a Roma con Motta. Sono tornata a casa e abbiamo iniziato subito a scrivere in studio con Andrea Pachetti, che è il produttore del disco, che è stato parte attiva non solo come è stato nel primo disco, per esempio, che è andato diversamente. Questo è stato un po' diverso, perché io invece di scrivere le canzoni tutte chitarra e voce e poi arrangiarle, le abbiamo scritte sempre partendo da zero insieme. Quindi a volte partivamo da una voce campionata come in piano piano, a volte partivamo da una batteria come Mai Fermi. Ogni canzone ha avuto il suo punto d'inizio e quindi secondo me questo mi ha dato maggiore libertà forse a scrivere, anche più creatività. Poi per i temi lì è stato, io ci tengo tantissimo alla cosa a cui tengo di più, se tu ci senti storie io sono troppo felice, perché è proprio quello che io, è forse l'unica cosa che poi alla fine dico di voler davvero fare. Poi se un disco sarà musicalmente più elettronico, meno organico di questo, oppure questo non posso saperlo. Vorrei che però fosse una costante il fatto che ci sia una storia sempre dietro, perché altrimenti non vedo ragioni per cui scrivere. Quindi bene che tu l'abbia sentito, ho provato a proprio mettere sia me stessa che rubando dalle persone che mi stanno vicino e osservandole tantissimo, cosa che non si fa spesso oggi secondo me.
Secondo me hai proprio ragione, nel senso che ci stiamo perdendo un pochino di cose, tra cui anche solo il tempo di osservare le storie intorno a noi, ma proprio in generale quello che ci circonda. C'è una restituzione in questo lavoro di quello che abbiamo intorno e che forse ci stiamo perdendo, e allo stesso tempo però è forse e mi piacerebbe partire proprio dalla parte un po' più musicale, perché qui tu ci regali dei chitarra voce, lo hai detto, però questo disco, a differenza di quello precedente, non è nato esattamente così, no? Hai citato magari il campionamento di una frase o il partire dalla ritmica. Ecco, un disco pieno di movimento in cui la ritmica è un elemento fondamentale, anzi, sì. Quasi proprio ti aiutasse da un lato questo, dall'altro una serie di suoni proprio nella narrazione delle suddette storie.
Sono molto d'accordo, sai che io ho capito una roba banale, però il fatto, ho sempre pensato che le canzoni tristi dovessero essere arrangiate col violino e col pianoforte e che le canzoni un po' più felici invece al contrario con la batteria, il basso e una ritmica più forte. Da quando ho scoperto che le canzoni tristi possono essere cantate con una batteria sotto e con un ritmo che ti accompagna e viceversa, a me questo, per quanto banale, ha rivoluzionato proprio il modo di scrivere. Tu puoi dire una cosa pesantissima in modo più leggero. Non l'avevo mai preso in considerazione, per quanto forse scontato, e questo ha cambiato molto.
E allo stesso tempo, oltre che dire una cosa magari pesantissima in modo un po' più leggero, metterci dentro una dinamica, una ritmica che sa già di un altro degli elementi che magari fa parte delle delusioni, del che magari è la rabbia, che è uno dei sentimenti con cui si fa fatica ad avere a che fare, no? E quindi lo si maschera, salvo poi sbottare con le persone sbagliate in genere, che sono le più prossime, ed è uno dei sentimenti, secondo me, del nostro tempo. Tu fai una foto, dicevamo, in un momento in cui nessuno la fa, cioè tendenzialmente si è assorbiti da una continua corsa, che è uno degli elementi che ho trovato nel disco, no? Proprio la narrazione di questa quasi apnea in cui viviamo. Ed è un disco, paradossalmente, tu dicevi che ha iniziato la sua lavorazione mentre ancora non era uscito il disco precedente, quindi in realtà il tempo è a sua volta stato, immagino, un elemento importante nella creazione di un lavoro che parla in qualche modo del nostro rapporto col tempo.
Assolutamente, io per scrivere mi prendo tantissimo tempo, non potrei fare altrimenti, non potevo fare altrimenti forse per una mancanza di talento da quel punto di vista lì, nel senso che non sono così veloce a scrivere. A volte si sentono storie, no, questa canzone è stata scritta in 10 minuti, ecco, stupendo, io proprio non riuscirei mai a farlo, e quindi sono portata a prendermi il mio tempo di fare le cose, e fortunatamente Andrea, il ragazzo con cui lavoro, mi dice sempre che ne vale la pena e che va bene così. Alla fine, in qualche modo, siamo felici delle cose per le quali ci mettiamo più tempo, e mi viene sempre in mente Il Piccolo Principe, quando dice, no, della rosa, che è tanto più importante quanto più cura le dai. E forse io con le canzoni ho proprio questa modalità qui: più tempo ci metto, più mi affeziono, più importanti diventano per me, quindi è un po' un lavoro al contrario.
Ma se le cose le curi, i risultati si sentono anche se le orecchie sono esterne, secondo me. Questo l'idea della compiutezza. Ecco, se devo scegliere uno degli aggettivi che darei a questo disco, è sicuramente un lavoro compiuto, in cui si sente, no, che le cose sono tutte al loro posto, senza esagerare, ma proprio nella giusta misura. Dicevamo prima anche di approcci, se vuoi, diversi di canzone in canzone, al netto delle storie, ma proprio nelle costruzioni dei brani. Ci sono anche tre voci esterne, ma ci arriveremo, perché prima invece volevo andare un attimo alle storie. C'è tuo padre in questo disco, per esempio. Sì. C'è tuo padre da giovane, tra l'altro, per cui c'è davvero un po' un salto temporale in una direzione, e poi c'è ci sei tu che parli a un bambino, e quindi c'è una proiezione, se vuoi, in avanti, e tra l'altro è un ottimo escamotage per tentare di dipingergli il posto in cui viviamo adesso,
esatto,
no?
Esatto.
Se vuoi. E sono due mondi davvero diversi. Quanto è importante per te immaginare qualcuno fuori da te di cui raccontare o a cui raccontare?
Tantissimo. Io tendo a immaginarmi da subito, fin da subito, a chi io voglio indirizzare quel racconto lì, perché proprio nel tempo in cui ci metto a scrivere, quantomeno ho bisogno di avere una missione. Quindi se io so che quella roba la sto dicendo a mio babbo, io per forza di cose quella diventa una missione che devo, che ne vale la pena di portare a termine, perché la verità poi lì non ha scampo di essere mascherata. Lui sa benissimo a cosa, di cosa io stia parlando, quindi non posso usare una parola sbagliata, una parola non puntuale. E quindi io ho bisogno, quando è una persona vicino a me, di essere molto sincera e molto verticale in quello che dico, perché altrimenti o è annacquato e quindi non emoziona la persona che ho vicino, oppure banalmente sbaglio e lei se ne accorge. Il fatto di pensare, per esempio, a Mai fermi a un bambino, io inizialmente pensavo di volerla dedicare, insomma, immaginarmi di parlare a un alieno che arriva sulla Terra e ci vede dall'alto, così andare così veloci. In realtà poi ho pensato che l'alieno più estraneo alla vita in realtà è proprio un bambino che nasce e che non ha mai vissuto un giorno come facciamo noi. E ero in stazione un giorno, c'era sto bambino di 7 anni con lo zainone Invicta pesantissimo, le borsone da calcio, le cuffie, il telefono. Io dicevo: Madonna, questo bambino c'ha 7 anni e non so cosa stia facendo alla stazione con tutte queste robe addosso, chissà cosa succederà. Io non l'ho vissuta così la mia infanzia, e quindi chissà se è proprio una questione di cambio generazionale. E il fatto di dire a lui in modo molto crudo, infatti la rabbia in Mai fermi io la sento molto quando dico avrei molte più mappe che strade, oppure quando dico che è meglio che non si desideri, perché alla fine il desiderio ti porta a voler uscire di casa, e uscire di casa ti porta anche a stare male a volte in questo mondo qui così competitivo. Quindi per quanto io sia la prima a sognare in quella situazione, in quella narrazione, io dicevo in modo molto crudo: stai attento, perché oggi è tutto così frenetico che potresti davvero distrarti e farti distrarre subito, insomma, in qualsiasi, anche a 7 anni. Sì. Purtroppo
due elementi li hai citati: uno è la competizione che troviamo fuori quando usciamo di casa, e l'altro l'elemento delle mappe, secondo me è molto curioso, perché è il paradosso per cui dobbiamo sentirci costantemente rassicurati, no? Ti porterò da qui a lì, e forse quello che ci stiamo perdendo è proprio la possibilità di perdersi, che è un regalarsi delle esperienze un po' inaspettate. Forse ci stiamo sovraproteggendo dall'inaspettato, e questo è un po' un limite.
Esatto, avevo letto da qualche parte che in questa frase diceva: se tutto fosse prevedibile non esisterebbe la felicità. Secondo me è vero, anche perché quando Fabi che per me sai che è importante, poi dopo magari ne parliamo, però lui dice che la felicità è un attimo di distrazione. Ecco, se tendiamo così tanto a programmare tutto e a avere tutto in forma di lista di cose da fare, secondo me è veramente difficile sia annoiarsi, è un discorso che in questo periodo sento fare molto ed è assolutamente vero, ma anche proprio di essere felici, perché la felicità sta proprio nel momento in cui non ti rendi conto che ti arriva quella quell'attimo di distrazione lì, e quindi sì, sono d'accordo.
È così, bisogna prendersi dei rischi in alcuni momenti, e forse ce lo stiamo un pochino perdendo, o almeno stiamo illudendoci che non sia così. Torniamo però ad ascoltare un po' di questo tuo disco. Ti chiedo di introdurre il secondo brano che ci canti.
Allora, si chiama Sconosciuti. L'ho scritto in un momento in cui io avevo una relazione a distanza, quindi destinata un po' per sua natura a finire, e quindi ho subito immaginato come sarebbe stato, no? Tra un po' di tempo, quando purtroppo sarebbe finita, se dal dormire nel letto con una persona tempo un giorno la ritrovi per strada e fai difficoltà anche a decidere se salutarla o meno, e questa cosa mi è sembrata molto strana e ha risuonato molto con me.
E tra 10 anni sentirai il mio nome, fingerai di non ricordare. Noi crediamo che sia amore, ma è solo una città da visitare. Ora mi sembra di conoscerti bene, ma poi farai una magia, riuscirai a sparire tra i miei ricordi. Tra 10 anni, dove saremo? Chi avremo accanto? Ci sentiremo? Mai felici più di adesso? Faremo come hai promesso? Un giorno saremo soltanto sconosciuti che si conoscono bene. Sconosciuti che sanno le loro paure. Si vedono molte cose, ma soltanto la tua faccia mi dà pace. Ci sembra impossibile, ma guarda quanto tutto va veloce. In un attimo avremo dei nuovi indirizzi e capelli diversi. Io sempre con le stesse scarpe, non saprò più niente di te, non saprò più niente di te. Dove saremo? Chi avremo accanto? Ci sentiremo? Mai felici più di adesso? Faremo come hai promesso? Si conoscono bene, sconosciuti che sanno le loro paure. E sì, che non potesse finire, e poi soli, soli, soli. Oh,
Sconosciuti e Manolde live su Radio Popolare, lo faccio sempre, lo faccio anche con te, ti ringrazio per regalarci dei brani live. Recentemente abbiamo avuto un po' di problemi ad ascoltarla la musica live e siamo stati chiusi in casa per un paio d'anni e non vorrei che la cosa fosse dimenticata, perché
diciamola,
secondo me bisogna anche apprezzare quello che si ha, soprattutto se si è fatto già l'esperienza di perderla per un po' di tempo. Tornando però al disco, prima parlavamo delle altre voci, no? E le abbiamo anche un po' citate. Sono tre le altre voci, tu hai già citato Nicola Fabi e ci sono anche Mekna e Knight. Voci, secondo me, è una delle descrizioni che già portano con loro. L'altra sicuramente è relativa alla scrittura, nel senso che sono tre persone, tre artisti che danno particolare importanza a quel lato della loro arte. Due arrivano dal percorso del rap, ma anche in questo sono molto attenti alla scrittura, nel senso che il rap tendenzialmente ha la parola al centro, ma in particolare loro sono molto attenti. E poi c'è Nicolò Fabi. Partiamo da lui, perché dicevi che comunque è un artista che per te è sempre stato importante. Ci racconti un po' di questa collaborazione?
Allora, è sempre stato importante e ho iniziato a scrivere dopo aver ascoltato Una somma di piccole cose, che è un disco che ho ascoltato a 15 anni più o meno. Io non ascoltavo niente di italiano e mi ha aperto un po' il cervello, e da lì in poi per me era diventato bello e necessario scrivere in italiano, quindi aver fatto una canzone con lui, l'ho visto al mio concerto, io stavo suonando al Monk, io non sapevo che sarebbe venuto, non ne avevo idea, stavo cantando Berlino, che è una canzone un po' ritmata, un po' così divertente. Lui non è, cioè, per me Niccolò Fabi è il dio dell'intensità, sì, come lui a volte scherza autodefinendosi, sì, perché è anche insomma un appellativo che poi uno deve mantenere, non è sempre facile. Lo vedo proprio su Berlino mentre balla, io dico no, proprio su questa canzone divertente dovevo rendermi conto che era qua. Vabbè, mi sembrava preso bene, ci vediamo dopo il concerto e lui, dopo un abbraccio infinito, mi dice: ma perché non proviamo a scrivere qualcosa insieme? Io dico, guarda, facciamolo assolutamente, perché io non ci posso manco credere che me l'hai chiesto. Quindi dopo qualche settimana gli ho mandato l'inizio di Punto di Vista. E poi ci siamo visti a casa sua, ci siamo sentiti tante volte al telefono, è venuto lui a Livorno, è stato veramente stupendo lavorare con lui. È nato un rapporto di stima che da parte mia c'è sempre stato e è soltanto aumentato, e in più anche personale, perché è davvero una persona stupenda, è proprio quello che mi piacerebbe diventare.
L'altra domanda ovviamente a questo punto è su Mekna e Knight, che appunto, come detto, conosciamo anche per tanti lavori loro che possono sembrare distanti tra loro, ma in realtà hanno punti in comune. Come ti è venuta l'idea di coinvolgerli in questo?
Allora, la collaborazione con Nicolò già esisteva, io avevo voglia di, infatti si chiamano Punto di Domanda e Punto di Vista, avevo voglia di definire questi due punti che fossero, come dire, gli aghi della bilancia, dove stare io a metà, cioè c'è Nicolò Fabi, che è un cantautore un po' più vecchia scuola rispetto al mondo di oggi, mentre Knight e Mekna sono appunto due rapper che però hanno anche loro la parola al centro, quindi a me piaceva immaginarmi di essere proprio a metà tra questi due punti, di prendere un po' da Nicolò e tanto anche da Knight e Mekna e dal loro modo di pensare la musica. Quindi ho pensato a chi fosse in quest'idea adatto, no, a rappresentare quel ruolo lì, e Knight e Mekna per me era anche loro quasi impossibile che succedesse nella mia testa, e invece è successo, sono molto felice. Io Knight l'ho conosciuto di recente, poco prima di scriverci insieme, e ho scoperto davvero, ho un amore fortissimo nei confronti dei suoi dischi, davvero è forse non lo so, uno dei pochi, in generale sia rapper che cantanti, che in questo momento riescono a emozionarmi così.
Secondo me Knight, Mekna anche sicuramente,
Mekna anche, sì, assolutamente, infatti
Mekna no, ha una particolare, secondo me, capacità anche della narrazione delle emozioni da sempre,
sì,
e
da
anche
sempre,
se vuoi, il coraggio di raccontare un certo tipo di emozioni che non è così scontato. Knight di coraggio ne ha da vendere, nel senso che al centro dei suoi dischi è sempre messo una riflessione che parte da se stesso e che insomma a volte lo costringe un po', perché certe volte andare così in profondità può anche insomma spaventare, no? Lui non ha mai avuto paura di questa cosa, quindi capisco il discorso sulla scrittura e sull'intensità. A questo punto però ti dico, visto che abbiamo iniziato parlando di questo tuo lavoro proprio come di un lavoro in cui uno degli elementi è il tempo e se vuoi il fermarsi a tentare di capire, fotografare quello che accade intorno in un momento in cui nessuno si ferma tendenzialmente, e forse c'è anche un po' di volontà. Prima si parlava del ci siamo già dimenticati del fatto che non potevamo ascoltare la musica, ma c'è anche un po' di volontà di rimozione di qualcosa che tra l'altro è stata una mazzata e l'abbiamo appena vissuta. Come ti sei sentita quando questo lavoro lo hai chiuso, visto anche la durata proprio nel tempo di lavoro su questo disco?
È bello perché rivedi e risenti due anni e mezzo di vita, se non di più. È fortunatamente scrivere musica, ma anche scrivere su un diario, anche chi non scrive, ecco, così di tra virgolette lavoro, è proprio un modo per ordinare gli anni che passano. Io, se devo ripensare a me a 19 anni, penso a Toccaterra, poi magari è quell'effetto delle foto di famiglia che a volte rivedi, neanche ti ricordi di essere stato in montagna quel giorno, però in qualche modo nella tua testa nasce il ricordo di quel giorno lì, soltanto a vedere la fotografia, quindi mi serve a ricordare e mi serve anche a pensare di star facendo qualcosa, di mettere a frutto qualcosa, e quello a me, oltre all'attimo di distrazione, è proprio quello che rende felice, di vedere qualcosa che nasce. Abbiamo fatto l'ascolto del disco per la prima volta tutto intero, perché poi ci sono queste le canzoni che entrano l'una dentro l'altra, e quindi ascoltarlo tutto d'un fiato l'abbiamo fatto per la prima volta. Mio babbo, per esempio, ancora non aveva ascoltato la canzone, perché non faccio mai ascoltare niente. Tutti insieme abbiamo portato l'impianto in giardino con i miei amici e la mia famiglia, e io è stata, ecco lì ho proprio detto, poi se piace, non piace, non lo so, però io sono proprio felice di quello che abbiamo fatto, sono orgogliosa di, soprattutto perché è stato un lavoro di squadra e questo rende tutto più bello, quindi non solo di me ma di tutti quelli che hanno partecipato attivamente a questo disco, sì.
E noi siamo molto contenti di averti avuto qua oggi, è bello chiudere con questo attimo di soddisfazione e felicità. Grazie Manolde, davvero.
Grazie a voi.
Per essere tornata. Chiudiamo direi con il brano proprio con Nicolò Fabi, visto che ce ne parlavi, e in bocca al lupo per tutto quello che arriverà.
Grazie.
La presunzione di essere arrivato nel punto dove tutto è già fissato e stabilito. Ma io non voglio più, più nascondermi. Non dobbiamo più, più nascondermi.
Punto di vista Emma Nolde, Emma Nolde, segnatevelo bene, eh? Niccolò Fabi insieme a lei, Nuovo Spazio Tempo, il disco di Emma Nolde uscito oggi. Grazie ancora Emma per essere stata nostra ospite, per averci regalato anche un paio di brani dal vivo. Noi stiamo sforando, quindi io vi saluto, vi ricordo solo che il podcast lo trovate sul sito e sulle varie app, e se volete recuperare la playlist cercatemi sui social, Matteo Villacci, Instagram e Spotify, trovate tutto. Io vi saluto. Per chi vuole, stasera c'è WH, domani sono in apertura se vi svegliate presto, se no ci sentiamo lunedì con una nuova settimana di Jack. La linea ora va a Elisa Gracie e al suo Playground. Ciao a tutti.